Vorrei continuare a parlare della dottrina biblica dell'adorazione riformata. Abbiamo avuto un'altra occasione in cui ho dato qualche introduzione, un'introduzione generale. Lo farò seguendo, diciamo, lo schema e lo sviluppo di questo bel libro di Hart Mueter, che si intitola With Reverence and Awe, Returning to the Basics of Reformed Worship, cioè con riverenza e timore, tornare alle fondamenta della adorazione riformata. Perché abbiamo visto che il problema che in un certo senso ha fatto scaturire la riforma protestante è stata proprio una questione, una controversia intorno all'adorazione. Come bisogna adorare Dio? Qual è il modo corretto di adorare Dio? Vi ho accennato al fatto che all'epoca della Riforma protestante di Martino Lutero, di Giovanni Calvino, la Chiesa Cattolica Romana aveva introdotto tanti aspetti che erano assolutamente estranei, anzi addirittura condannati, contrari a quelli che erano gli insegnamenti della Scrittura. E Lutero e Calvino hanno dato delle risposte leggermente diverse l'uno dall'altro riguardo al modo in cui Dio deve essere adorato. Lutero diceva che noi dobbiamo adorare Dio secondo quello che ci insegna la sua parola, ma ci è concesso anche di mettere nella nostra adorazione ciò che la sua parola non vieta. Quindi in realtà non era un principio rigidamente, che seguiva rigidamente il principio di sola scrittura. Cioè, non dobbiamo fare, per esempio, se la Bibbia ci vieta di pregare a Maria o ai santi, allora noi non possiamo pregare Maria e ai santi nella nostra adorazione. Però, se la Bibbia non si esprime riguardo a certe cose, diciamo, di tipo secondario, per esempio, l'uso, così è stato interpretato per esempio dagli anglicani, di paramenti sacerdotali, no? Di un abito particolare che doveva indossare il ministro, allora queste cose possono essere considerate, secondo il modo in cui Calvino li interpretava, delle cose indifferenti, adiafora, cioè né male né bene, si possono tutto sommato tollerare. Invece Calvino e la Chiesa riformata svizzera ebbe un'altra posizione. Noi dobbiamo evitare, non dobbiamo fare, non dobbiamo praticare nulla di quello che la Bibbia vieta, ma non dobbiamo fare niente di più di quello che la Bibbia ci comanda. Cioè l'adorazione a Dio deve seguire il principio regolativo o regolatore, cioè devono essere fatte soltanto le cose che la Scrittura ci ordina. Oggi noi vediamo nel nostro mondo contemporaneo una grande confusione riguardo all'adorazione, perché se andiamo in varie chiese, anche evangeliche, cioè per esempio chiese provenienti dalla Riforma protestante, che affermano tutte quante di basarsi sul principio della sola scrittura, però, per esempio, vediamo che ci sono molti modi diversi di adorare Dio. In certe chiese c'è un uso che è davvero pervasivo della musica. In altre chiese ci sono altre pratiche che noi non possiamo giustificare biblicamente, no? Si dice per esempio, no, ecco, per la danza, c'è un tipo di danza rituale, addirittura Davide danzò davanti al Signore, ma il nostro modello di adorazione a Dio e non è nemmeno quella del Tempio, non è neanche quella, non è quella davidica, non è quella levitica, ma è il modello che troviamo nel Nuovo Testamento, è quello che fecero o che troviamo le chiese del Nuovo Testamento fare. E cosa ci dice la Scrittura riguardo a ciò che noi dobbiamo fare nei nostri culti, nella nostra adorazione a Dio? Beh, allora, dobbiamo seguire più che altro il principio che la nostra adorazione deve seguire la nostra teologia. Perché teologia e adorazione non sono due cose che possono essere disgiunte. La nostra adorazione è diretta conseguenza della nostra teologia. Quello che noi crediamo deve necessariamente condizionare il modo in cui noi adoreremo Dio. Quindi anche nel modo in cui ci riferiamo all'adorazione, proprio il modo in cui noi chiamiamo, l'ultima cosa, vi ricordate che dicevo la volta scorsa, è una variazione della semantica, cioè dei termini, ecco, che vengono utilizzati. Non si parla più di un sermone, si parla del messaggio, non si parla, si parla piuttosto che di celebrare Dio, si parla di essere coinvolti in una esperienza, di sperimentare Dio. Ora, vediamo invece quali sono i principi che devono guidare la nostra adorazione. La nostra adorazione a Dio deve essere guidata prima di tutto dalla consapevolezza di chi siamo noi e di quella che è la nostra vocazione come Chiesa. Chi siamo noi e dove ci troviamo? Noi siamo la Chiesa di Cristo e la Chiesa di Cristo ha il compito, secondo quello che l'Apostolo Paolo scrive nell'Epistola agli Efesini, leggo questo versetto, allora, al capitolo 3 dell'Epistola agli Efesini dice che la Chiesa ha il compito di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascoste in Dio e il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Efesini capitolo 3, dal versetto 9 in poi ho letto, cioè la Chiesa ha lo scopo di manifestare Dio, di mostrare la gloria di Dio. E come possiamo farlo? Beh, prima di tutto dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo chiaramente mostrare una differenza tra la Chiesa e il mondo, perché tra Chiesa e mondo c'è una grande differenza. E Gesù, parlando ai Suoi discepoli, al capitolo 5 di Matteo, al versetto 13, dice così: voi siete il sale della terra, se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Cioè, Gesù mostra che la Chiesa è distinta dal mondo, è sale, e come il sale rispetto alla terra è un'altra cosa, il sale è salato, la terra è insipida, così la Chiesa è qualcosa di profondamente diverso rispetto al mondo. E se non c'è distinzione tra Chiesa e mondo, allora noi non saremo in grado di mostrare la gloria di Dio, l'eccellenza di Dio. Non potremo far conoscere quello che è la infinitamente varia sapienza di Dio. Verso la fine del 1800, l'inizio del 1900, la Chiesa cristiana è stata, flagellata, è stata devastata un po' dappertutto, in tutto il mondo, da un movimento che è stato chiamato liberalismo teologico. Il liberalismo teologico, in realtà, quali erano i suoi punti fondamentali? Se volete approfondire queste cose potete leggere sicuramente la biografia di Gresham Machen, che è stata scritta da John Piper, noi abbiamo pubblicato, o anche il libro Cristianesimo e Liberalismo, che abbiamo pubblicato da poco, che sicuramente vi darà un'idea più approfondita. Ma in poche parole, in che cosa consisteva e in che cosa consiste il liberalismo teologico? Il liberalismo teologico è una forma di riduzionismo del cristianesimo, cioè il cristianesimo non viene considerato più primariamente una teologia che ha delle implicazioni, ma viene presa principalmente come una forma di etica, un impegno sociale, cioè il cristiano diventa una persona che si impegna nella società, si comporta in un certo modo e lo scopo della Chiesa cristiana è quello di migliorare le condizioni della vita nella società, nel mondo, promuovendo il benessere, promuovendo la giustizia sociale, promuovendo anche la pace, promuovendo il rispetto dell'ambiente, eccetera. E quindi in molti casi questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto che i liberali affermavano che, insomma, la Chiesa non deve essere in antitesi, in contrasto con il mondo, ma piuttosto deve attirare il mondo, deve essere, deve penetrare il mondo e si deve lasciare penetrare dal mondo, in modo che non ci sia questa netta distinzione tra quello che è la Chiesa e quello che è il mondo. Una chiesa, in pratica, una chiesa mondana, questo è stato lo scopo del liberalismo teologico. A questo movimento liberale, che appunto cercava di eliminare tutte le parti più difficili da accettare del cristianesimo, per esempio i miracoli, per esempio la dottrina dell'inferno o la dottrina stessa dell'espiazione, perché la dottrina dell'espiazione affermava che Dio era adirato, che gli uomini erano peccatori, che Dio era adirato nei confronti di uomini peccatori e che quindi era necessario che qualcuno pagasse il prezzo del loro peccato, e quindi questa cosa qui era considerata profondamente offensiva. Il cristianesimo veniva ridotto a un messaggio di fratellanza universale, di amore, di pace tra gli uomini. Ora, in questo modo, non è che queste cose sicuramente non facciano parte del cristianesimo, ma il cristianesimo è molto di più che tutto questo. E allora, noi dobbiamo prima di tutto comprendere qual è lo scopo della Chiesa, dicevo, quello di far conoscere la gloria di Dio, e che cos'è la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è un popolo che è chiamato fuori dal mondo per essere mediante la parola di Dio, mediante lo Spirito di Dio, per adorare Dio. E quindi è la parola stessa ecclesia significa appunto quelli che sono chiamati fuori, quelli che sono convocati. Siamo stati tolti fuori da una certa condizione per essere qualcos'altro, siamo chiamati fuori dal mondo e abbiamo ricevuto una nuova identità. Stamattina dicevo che noi siamo stati chiamati per essere figli di Dio, per appartenere alla famiglia di Dio. E infatti i termini nel biblici riguardo al popolo di Dio è proprio questo, quando nel libro dell'Esodo il Signore prese il suo popolo dall'Egitto e lo per condurlo nella terra che aveva promesso, il Signore redenze, ha raccolto, ha liberato il suo popolo, ha fatto il suo popolo, il mio popolo, il popolo di Yahweh, la mia Chiesa, sono i termini con i quali coloro che appartengono a Dio, coloro che appartengono a Cristo, sono definiti nella Scrittura. Ci sono due passi nel Nuovo Testamento, cioè nella Scrittura, in particolar modo leggerò questi del Nuovo Testamento, che distinguono e descrivono che cos'è la Chiesa. Il primo lo leggiamo in Ebrei capitolo 12, il versetto 18 e poi i versetti 21, 22 e 23. Ebrei 12 dice così: voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con la mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, eccetera. E poi al versetto 22 dice: voi vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù il mediatore del nuovo patto, al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Cioè, questo popolo è un popolo che è stato liberato, redento, che è stato fatto nuovo e che ha una compagnia diversa, è il popolo di Dio, è il popolo del nuovo patto, vi siete avvicinati a Gesù che è il mediatore del nuovo patto. E poi in Seconda Corinzi 6, dal versetto 14 a 17, data un'ingiunzione precisa riguarda il popolo di Dio. Dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione tra la luce e le tenebre? Quale accordo fra Cristo e Belial? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio: io abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio, essi saranno mio popolo, perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, io vi accoglierò. Il popolo di Dio è un popolo appartato, distinto dal resto dell'umanità. E che cosa è il mondo? Se da una parte noi abbiamo la Chiesa, che chiaramente è formata da coloro che sono stati chiamati da Dio, che sono stati redenti da Dio, che sono stati liberati da Dio, che sono chiamati a separarsi dal mondo. Che cos'è il mondo? La Scrittura parla almeno descrive in tre modi diversi che cos'è il mondo. Cioè, ci sono due sensi che possiamo definire positivi nei quali la Scrittura usa il termine mondo. Il primo è quella parola che viene tradotta generalmente da cosmos, e viene tradotto mondo, che può descrivere l'ordine creato, il cosmo, l'universo. Sicuramente, per esempio, noi possiamo leggere che esiste questo modo di riferirsi al mondo in Atti capitolo 17, il versetto 24. L'apostolo Paolo parla di Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Certamente in questo senso il termine cosmo o mondo non è negativo, si riferisce all'ordine creato. Poi c'è un altro senso in cui generalmente si parla del mondo anche nella Scrittura, è quello che si riferisce all'umanità. Infatti in Romani 3,6, ma sto prendendo soltanto questo punto, in Romani 3,6 dice che Dio giudicherà, perché altrimenti come Dio potrà giudicare il mondo? Quando noi leggiamo qui che Dio giudicherà il mondo, a che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che Dio giudicherà tutti gli uomini. Quindi, in questo senso, comprendiamo che quando la Bibbia parla di mondo, può riferirsi all'ordine creato, può riferirsi all'umanità. E in questo senso noi comprendiamo che non è da questo mondo, dal mondo in questo senso, che noi dobbiamo uscire. Perché se dovessimo uscire fuori dall'ordine creato, dove ce ne dovremmo andare? Dovremmo passare attraverso un buco nero e andare in un altro universo, oppure che ne so. Oppure se dovessimo uscire fuori dal mondo nel senso di separarci da tutti quanti gli uomini, neanche questo è impossibile, dovremmo andarcene allora sarebbe giustificato veramente l'eremitismo, o come alcuni cristiani dell'antichità hanno fatto, se a un certo punto pensavano che per elevarsi, avvicinarsi a Dio, dovevano mettersi sopra una colonna, li chiamarono gli stiliti. Esistevano questo gruppo di mistici che se ne salivano sopra una colonna e vivevano là sopra, cioè non scendevano proprio più. È una separazione fisica dagli uomini e dal mondo. No, non è questo il senso in cui noi dobbiamo separarci dal mondo, piuttosto c'è un terzo senso in cui la scrittura parla del mondo, ed è questo quello che vuol dire il Signore quando dice che ci dobbiamo separare dal mondo, e lo troviamo in questo senso in modo particolare, noi lo troviamo in Giovanni al capitolo 17. In Giovanni al capitolo 17, per esempio, Gesù dice così, al versetto 15, al versetto 18, «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro del mondo». Qui Gesù usa il termine in modi diversi. «Essi non appartengono al mondo, inteso come tutto ciò che è nemico a Dio, ciò che si oppone a Dio, ciò che è contrario alla stessa volontà di Dio». E poi dice: «Io ti dico di mandarli in questo mondo, tra gli uomini e tra i nemici di Dio, affinché possano annunciare la tua parola». E guardate cosa dove Gesù parla, per esempio, anche in altri termini, usando il termine mondo. Io, al versetto 9 del capitolo 17, «Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi». E qui comprendiamo che c'è una netta separazione tra i suoi, quelli che il Padre ha dato, la Chiesa, gli eletti, il popolo di Dio, ed il mondo. Quindi comprendiamo che nel mondo, mentre siamo in questo ordine creato, mentre viviamo in mezzo agli uomini, siamo chiamati ad separarci dal mondo e quindi a vivere come? Vi ricordate che qualche tempo fa, predicando dall'Epistola agli Ebrei, parlavo dei distintivi cristiani, uno dei distintivi cristiani, uno che distingue una delle cose che distingue i cristiani è che i cristiani sono forestieri e pellegrini, cioè hanno la mentalità di coloro che passano in questo mondo, vivono insieme agli altri, ma sanno di non appartenere a questo mondo. Cioè, siamo dei forestieri, siamo dei pellegrini, e quindi come forestieri e come pellegrini, che cosa dobbiamo fare in questo mondo? Dobbiamo santificarci, dobbiamo rinunciare a ogni forma di mondanità. E che cos'è la mondanità? La mondanità alcuni pensano che sia bere alcol, vestire in un certo modo, mettere una collana o degli orecchini o un certo tipo. Non sono queste però quelle che la scrittura descrive come la mondanità. La mondanità è piuttosto qualcosa che ha a che fare con l'interiorità, prima di tutto qualcosa di interno. Noi dobbiamo essere santi in senso, si può essere separati, no? In senso cerimoniale, in senso etico, ma la mondanità non è astenersi da certe cose, come la mondanità non è prima di tutto fare certe cose. La mondanità è prima di tutto una mentalità, la ricerca degli stessi scopi, degli stessi fini, delle stesse cose che coloro che non amano e non servono Dio cercano e desiderano. La Chiesa deve prendere certamente delle posizioni molto forti contro dei peccati flagranti, ovviamente, ogni tipo di immoralità nel campo sessuale, nel campo di qualunque trasgressione alla legge, però ci sono chiese, dice un autore cristiano, che si inorgogliscono di questa posizione contro la mondanità, eppure sono estremamente mondane, perché amano ciò che il mondo considera grande. E, per esempio, mondanità può essere il desiderio di avere sicuramente una posizione importante, di essere considerati nel mondo. Noi dobbiamo costruire un edificio spirituale che mostri la gloria di Dio, piuttosto che affermare noi stessi. Quando l'Apostolo Giovanni parla di non amare il mondo né le cose che sono nel mondo, lui continua dicendo che cosa sono queste, che cosa è la mondanità, la superbia della vita, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, che sono cose che sono dentro di noi. La superbia è sicuramente la prima e la più grande manifestazione di mondanità. Quindi la Chiesa e il mondo devono mostrare questa netta distinzione, questa netta separazione, devono mostrare questo netto antagonismo. Il mondo è contro la Chiesa è contro il mondo, cioè ci troviamo in una vera e propria battaglia. E questa battaglia dove si vede? Non nel senso che noi dobbiamo essere nemici nei confronti delle persone, non nel senso che noi dobbiamo andare in giro mostrando di essere, no, di sentirci migliori degli altri, questo mostrerebbe superbia piuttosto che umiltà. Ma questa battaglia si deve vedere nei nostri principi, nel modo in cui noi siamo attaccati ai nostri principi e senza nessuna vergogna facciamo quello che Dio ci ordina e ci atteniamo a ciò che Dio afferma che è giusto, senza preoccuparci se questo sarà accettato o se saremo magari denigrati o perfino diciamo ingiuriati o presi in giro dalle persone. Ma voi cantate questi inni, ma per quale ragione? Ora, non è che sto dicendo che noi non possiamo imparare a cantare meglio, non possiamo cantare degli inni che siano più moderni, ma attenzione, c'è un principio per il quale noi cantiamo certi inni e per il quale noi cantiamo in un certo modo. Noi cantiamo certi inni perché hanno certe verità, e cantiamo in un certo modo perché desideriamo che sia il popolo di Dio tutto quanto che possa cantare, e non soltanto quei due o tre virtuosi che hanno il senso del ritmo o hanno una voce con una alta estensione diciamo vocale. La Chiesa che si riunisce per adorare Dio non deve ricercare la bellezza estetica, neanche deve pensare di venire incontro alle esigenze del mondo. Noi dobbiamo fare ciò che Dio ci ordina di fare, semplicemente per il fatto che Dio ce lo ordina e non per compiacere nessuno, né noi stessi né gli altri. In altri termini, non dobbiamo avere vergogna di mostrare una sapienza che non è la sapienza di questo mondo. Non dobbiamo avere vergogna di mostrare un modo di accostarci a Dio che è controculturale. D'altronde, noi adoriamo un Dio che è invisibile, un Dio che non può essere toccato, no? Per quale ragione la gente trova molto più facile adorare, andare appresso alle statue o andare lì dove ci sono delle immagini, fare degli atti di culto a delle cose concrete? Perché è più facile. Invece adorare un Dio invisibile che deve essere descritto mediante le parole è qualcosa di molto più innaturale per l'uomo. Ma è così che il Signore Gesù ci ha insegnato. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Noi dobbiamo essere fedeli al mandato divino. Dobbiamo essere fedeli a quello che Dio ci ha detto di fare. Ed è una scelta, un atto politico, un atto sovversivo nei confronti del mondo. Perché? Perché non dobbiamo andare incontro alle sensibilità del mondo, ma dobbiamo seguire quello che la Scrittura ci ordina riguardo al modo in cui dobbiamo adorare Dio. Quindi non dobbiamo dobbiamo avere una certa insensibilità nei confronti delle richieste di chi ci vorrebbe trascinare verso un modo di adorare Dio che può essere più popolare. Gresham Machen diceva così: i cristiani non possono attendersi, non possono aspettare che i non credenti si trovano a loro agio, in servizi di adorazione che sono del tutto estranei ai modi che usa il mondo. L'adorazione che è volta ad essere accessibile a coloro che sono estranei alla realtà di Dio non è un'opzione per il popolo di Dio. Infatti, l'adorazione che dimostra la separazione della Chiesa viene definita come una misericordiosa scortesia nei confronti del mondo, una misericordiosa scortesia. Cioè, noi non siamo cortesi, ma non lo siamo non perché siamo rudi, ma perché siamo misericordiosi. Non siamo sensibili alle loro esigenze, non perché superbamente vogliamo mantenere la nostra posizione, ma semplicemente proprio per un fatto di misericordia, perché vogliamo portare loro a volgersi a Dio e ad adorare Dio come il Signore stesso richiede di essere adorato. Quindi la Chiesa deve mostrare, ha il compito di mostrare la sapienza di Dio. Questa sapienza di Dio è una sapienza completamente diversa da quella del mondo, e affinché la Chiesa possa mostrare questa sapienza di Dio, deve avere l'ambizione e la fedeltà di attenersi rigidamente a quelli che sono i principi che il Signore ha stabilito per l'adorazione, anche se questo è proprio perché questo comporterà una netta separazione, una vera e propria lotta, un vero e proprio antagonismo, una vera e propria battaglia nei confronti del mondo. Ora, a noi non ci piace fare la guerra con nessuno. A me non piace litigare con nessuno, in nessun modo. A me piacerebbe poter dire sì a tutti quanti, però se vogliamo essere fedeli a Dio, noi dobbiamo imparare anche a dire di no. Gesù ci ha detto che le nostre parole devono essere sì, sì, ma devono essere anche no, no. E vuol dire che i cristiani devono saper dire di sì e devono saper dire di no. Nell'antichità, quando il cristianesimo non era una religione protetta dallo Stato, ci sono stati dei momenti in cui gli imperatori romani dicevano, vabbè, se voi offrite l'incenso al genio dell'imperatore, sarete liberati. E ci furono alcuni cristiani che dissero, vabbè, ma in fondo che serve? Bruciamo un po' di incenso, facciamo questo atto di culto, ma col nostro cuore noi rimaniamo fedeli al Signore. Lo hanno fatto, alcuni addirittura non lo hanno fatto, ma si sono procurate dei documenti falsi, come se l'avessero fatto. E allora potevano essere a posto con la loro coscienza, dicendo no, noi non l'abbiamo fatto, però avevano il documento che l'avevano fatto e così avevano evitato la persecuzione. Molti altri invece non lo fecero e con diligenza, serietà, con fedeltà, con coraggio, dissero no, noi non lo possiamo fare, è un atto di adorazione, è a noi, non è lecito per noi farlo, dobbiamo adorare soltanto Dio. E molti di questi furono incarcerati, torturati, uccisi e soffrirono tantissimo. Il cristianesimo è questo genere di prese di posizione, anche quando potrebbe sembrare poco conveniente, anche quando potrebbe sembrare in fondo che non ci fa nulla tutto sommato, no? In fondo chi lo sa, in fondo poi magari appena passa, no? Calati yunkuka passa a china, come si dice alle nostre parti, ma non è così. In certi momenti il Signore ci chiama ad essere rigidamente seri e a mantenere delle certe posizioni, perché è lì, è in quel modo che noi mostreremo la sapienza di Dio. E fratelli, questo non significa necessariamente essere impopolari, significa piuttosto avere una identità. Significa avere un'identità e se Dio è dalla nostra parte, se Dio ci sostiene, se Dio è veramente con noi, allora questa posizione prevarrà. Perché in questo modo il Signore chiamerà le persone che ha preparato e alle quali farà comprendere certe cose. Vi dico queste cose perché molte volte in certo senso ci possono essere dentro di noi delle domande, ma guarda un po', ci sono certe chiese che crescono, che diventano numerose, tanta gente, tanti giovani che vanno, ma se voi poi osservate la ragione per cui queste chiese crescono e la ragione per cui quei giovani vanno lì, scoprirete che nell'adorazione, nel modo di fare di queste chiese, non c'è proprio nulla di quello che la Scrittura ci ordina. E queste persone ci vanno come si va a un concerto di Vasco Rossi, degli One Direction o di altri gruppi popolari, e con lo stesso livello di coinvolgimento, magari anche con lo stesso livello di entusiasmo, ma passata quella cosa è passato tutto. Certo, è possibile essere, in America c'è questo modo di dire nei confronti di un certo tipo di chiese, li chiamano i chosen frozen, cioè quelli che sono scelti e sono gelidi, no? Allora, quelli che si credono di essere gli eletti, ma sono anche gelidi, non hanno sentimenti, non hanno partecipazione nella loro adorazione, nel loro servizio a Dio. Di questo dobbiamo fare attenzione, perché potrebbe accadere anche a noi di scendere lungo questa china, pensare di essere migliori degli altri e quindi vantarci della nostra ortodossia, della nostra correttezza, anche nell'adorazione, nella predicazione, eccetera. E questo non è certamente il caso, perché seppure la nostra dottrina potrebbe essere migliore di quella di altri, sebbene la nostra adorazione può essere ed è in molti casi più fedele di quella di tante altre chiese, questo non fa automaticamente di noi dei cristiani e delle persone migliori. Attenzione, non cadiamo in questo errore perché sarebbe devastante, deleterio. Piuttosto dobbiamo ricercare questa adorazione che è con timore e tremore, che si attiene alla verità della parola di Dio, ma dobbiamo pregare che possa essere adorazione spirituale, cioè che possa essere quell'adorazione che noi rendiamo a Dio anche con tutto il nostro essere, con tutti i nostri sentimenti, con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro entusiasmo, che non è soltanto l'adorazione della domenica mattina. Dalla prossima volta che continueremo a parlare vedremo che in cosa consiste questa adorazione della Chiesa, in cosa consiste questo grande mandato mediante il quale noi mostreremo al mondo la sapienza di Dio, che è quella di essere discepoli di Dio, non soltanto quello di fare il culto o di evangelizzare o di uscire fuori a fare il culto all'aperto, ma quello di essere, di fare discepoli per Cristo. Ma lo vedremo la prossima volta. Per questa sera ci basti aver riflettuto sul fatto che la Chiesa e il mondo sono due entità diverse, in contrasto l'uno con l'altro, e che la Chiesa ha il dovere, mediante la propria adorazione, di mostrare la sapienza di Dio al mondo, e che se la Chiesa si conforma al mondo, anche nell'adorazione, non svolge la sua missione. Mi fermo qui. Vogliamo chinare il capo, fratelli, vogliamo pregare, poi possiamo parlare anche un po' anche su questi argomenti e poi concluderemo anche prendendo certe importanti decisioni per il futuro. Signore, noi ti ringraziamo e ti preghiamo che il nostro cuore possa essere sempre più volto verso di te. Signore, noi vogliamo chiederti aiuto perché comprendiamo che lo scopo della nostra esistenza non è il nostro benessere, ma è quello di poter mostrare la tua infinitamente varia sapienza, saggezza, e di farlo a questo mondo, al mondo che ti ha odiato, che ti ha rigettato, che ti ha ucciso e che continua a odiarti. Vogliamo farlo amando gli uomini e amando la tua creazione, l'ordine creato, ma prendendo distanza da tutto ciò che è contrario alla tua volontà. Aiutaci ad essere coraggiosi, aiutaci ad essere fedeli, aiutaci a mostrare con la nostra vita la realtà della tua presenza in noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.